che sia lodato.
Potremmo definire la parola di Dio oggi in una sintesi di questo tipo: la fedeltà di Dio al suo progetto d'amore per l'uomo e l'ottusità degli uomini che si ribellano sempre all'amore del Signore. Come si vince questa definizione della parola di Dio oggi? Avete udito nella prima lettura quanto ha fatto Dio per il popolo di Israele, che è l'emblema del popolo e di ogni singola persona. Lo ha liberato dalla schiavitù d'Egitto, che era durata ben 430 anni, e con prodigi grandi li ha portati dentro nella terra promessa. Ma appena l'uomo che ha la memoria corta dimentica l'azione di Dio, immediatamente si ribella a Dio, subendo le conseguenze però. L'avete udita nella descrizione, sia pure con il linguaggio e le categorie culturali ebraiche, dove si dice che Dio fa è l'uomo. Ma siccome c'era un concetto particolare in Israele, l'uomo non può prendere iniziative, Dio non prende iniziative, comunque è l'uomo che paga le conseguenze della sua ribellione a Dio. Parrebbe che tutto finisca lì e dice no, ecco la fedeltà di Dio. Nonostante queste ribellioni, queste prostituzioni dello spirito dell'uomo, dell'umanità, nei confronti di Dio perché va dagli idoli, Dio interviene ancora a suo favore e suscita i giudici in Israele, cioè uomini e donne che sanno guidare il popolo di Israele nel rivendicare la territorialità contro i nemici e riportare lo spirito di Israele dentro l'alleanza con Yahweh. Ma anche qui, e nonostante questo, l'uomo continua nella sua condotta perversa. Fatta questa definizione della prima lettura di oggi, saltiamo il Vangelo. Vedete, anche nel Vangelo i due discepoli avevano incontrato il Signore, avevano fatto esperienza dell'amore di Dio veicolato dal Signore Gesù, avevano sentito la passione del suo cuore, come Gesù si era impegnato per salvare gli uomini che incontrava, per guarire gli infermi, addirittura risuscitare i morti. Hanno sentito come scoppia il pianto quando gli muore l'amico Lazzaro. Ciò non di meno, ecco, vivono in una società, anche i discepoli, gli apostoli in questo caso, che li condiziona. Sì, seguono il Signore Gesù, ma nella mente, nel cuore, nel progetto, prendono le categorie sociali della carriera, politica, economica, quello che vi pare, e la trasferiscono da queste categorie nella spiritualità. Addirittura si rivolgono al Signore con questa arroganza: vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiediamo. E chiedono che cosa? Onori. Sedere alla sua destra, alla sua sinistra, del suo regno. Onori. È facile per tutti noi, perché è sempre in agguato la ricerca dell'affermazione di sé, sentirci, identificarci dentro questi apostoli. Ma ancora una volta ecco la fedeltà di Dio. Gesù è la compassione di Signore, non sapete quello che chiedete voi. Io ho sempre detto che i sacramenti non sono più sette, sono diventati otto. E l'ottavo sacramento è l'ignoranza. Pare che ne salvi più degli altri sette per insieme. E difatti Gesù lo dice: siete ignoranti. Ignorano, non sapete quello che chiedete. Ma è implicito e rimprovero, ma poi Gesù ancora una volta è fedele al suo amore per noi. E allora fa un discorsetto e introduce una nuova realtà, che poi è la sintesi del Vangelo. E offre se stesso come esempio di uomo perfettamente riuscito nell'obbedienza al Padre e nel servizio dei fratelli. Offre ancora se stesso, evidenziando il contrasto che c'è tra i cristiani e il mondo. Voi avete udito, dice, no? Che negli uomini si mettono, e qui non facciamo polemiche perché soltanto ci non è possibile, e ne avremmo di ragioni per dire, Ecco, i governanti della regione dominano su di essi e i loro capi opprimono quantomeno con le tasse. Ma tra voi non deve essere così. Non così tra voi. Come deve essere tra voi? Non fare discorsi filosofici del Signore Gesù e nemmeno teologici. Offre se stesso come esempio di umanità riuscita nel vivere le componenti della fede cristiana. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. E allora vedete, di fronte alle varie tentazioni c'è caduto Israele, ci sono caduti i santi, apostoli, poi Giacomo e Giovanni, sono due grandi della Chiesa, così li definisce San Paolo. Se ci sono caduti loro, pensa che forse non ci cadiamo anche noi. Il rischio quanto vedo sono reali, vi dicevo, guardate che la ricerca della fermazione di sé è sempre in agguato. La voce degli idoli è sempre prevaricante la voce di Dio. E qual è la voce degli idoli? L'avete udito? La ricerca della fermazione di sé, come fanno Giacomo e Giovanni. E allora c'è il rischio di smentire con la vita la nostra appartenenza alla Chiesa di Dio, al nuovo popolo di Dio, alla vocazione alla santità che si realizza nel servizio e se non basta il servizio, nell'offrire la propria vita perché l'altro ritrovi pienamente se stesso. Così farà il Signore Gesù nel suo mistero pasquale, perché ognuno di noi si è liberato dalla morte e possa in lui contemplare la sua vocazione alla gloria, alla risurrezione dei morti e si sedere alla mensa dei cieli e quindi a partecipare alla pienezza della vita di Cristo. A ognuno di noi oggi deve aprire il cuore dicendo: grazie Signore per il tuo amore fedele. Poi ripetere, come abbiamo detto nel Salmo responsoriale: ricorda che Signore della mia fragilità e perdona, perché vogliamo ricominciare con la tua grazia che ci arriva attraverso la parola e l'Eucaristia a vivere le componenti della nostra spiritualità di battezzati, dunque di redenti e di salvati. E Gesù ce l'ha esemplato come si fa: servire. Cosa vuol dire servire? Beh, io direi, per fare pochissimi esempi, bisogna cominciare dalla vita coniugale. Servire vuol dire capire l'altro, intuire i bisogni veri dell'altro e mettersi a servizio di questi bisogni, che siano veri, che siano reali, che siano autentici, che siano dignitosi e costruttivi della personalità. Mettere se stesso a servizio dell'altro, non servirsi dell'altro o dell'altra, reciprocamente. Avete udito poi che il popolo di Israele, la generazione che non ha vissuto i grandi eventi esodiaci dell'Esodo, era dimenticato e si costituisce. E qui ecco servire il diritto alla conoscenza della fede che hanno i figli dentro la famiglia, dove i genitori sono i primi catechisti, i primi servitori della verità, senza falsi pudori, senza reticenze, senza rispetto umano. Il donare la fede con i suoi valori, con i suoi principi, la sua sostanza, servire il diritto alla verità e alla verità di Dio, alla verità sull'uomo, sulla donna, alla verità sul destino finale che hanno dentro il cuore i figli. Vedete, la famiglia diventa un'aula di catechismo o quella che il Concilio Vaticano II ha definito chiesa domestica. E poi servire, perché apparteniamo alla famiglia umana, servire quantomeno con la preghiera i bisogni dell'umanità intera, il bisogno di libertà, il bisogno di dignità, il bisogno di pace che c'è nel cuore di ogni uomo, e la dignità, la libertà, la pace. Tutte queste realtà sono sopraffatte nella maggior parte del nostro mondo, su questa terra. Servire vuol dire quantomeno pregare lo Spirito Santo perché tocchi il cuore, trasformi le vicende umane, e impegnarsi per quanto possiamo, a volte anche economicamente, perché sentite, la cultura costa, ma è la cultura che libera gli uomini dall'ignoranza e li rende capaci poi di libertà e di difendere la propria dignità. Voi capite che il discorso si allargherebbe poi anche alla Chiesa, la nostra appartenenza alla famiglia di Dio, che servizio facciamo o se ci serviamo soltanto. Sappiamo fruire di tutto ciò che i pochi impegnati della comunità cristiana, della Chiesa, della parrocchia, beh, hanno. Bisogna che la parola di Dio oggi entri dentro, non è dentro di noi come uno spago, che ci taglia in due, ci dice basta così, bisogna andare di là, bisogna convertirsi. Rispondendo come si può? Con lo spirito di servizio, dell'amore che serve, rispondendo come si può, ma tutti i giorni alle provocazioni della parola di Dio e alle esigenze che ci vengono comunicate, messe su un piatto d'argento a volte, dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dal marito, dalla moglie, dai figli, da tutti quelli che fanno. Forse è il caso di usare bene questa vacanza per rivedere come noi ci sentiamo appartenenti a questa fede, a questa famiglia di redenti e di salvati, e come ci concepiamo lì dentro, come ci vediamo, come ci progettiamo, uomini e donne, che devono servire le esigenze d'amore, che sono dentro di noi, negli altri, ma in tutti gli altri, nessuno escluso. Questo è il comportamento di Dio, e questo deve essere il comportamento dei figli di Dio. Ci viene concesso dall'amore del Signore. Siamo andati a Gesù.